Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast La Sede Impedita. Questo podcast, ve lo ricordo, ogni tanto mi piace ricordarlo, esce ogni domenica alle ore 14 su YouTube. Per chi invece vuole avere gli aggiornamenti in maniera ancora più immediata può sempre seguirmi tramite le varie piattaforme podcast in cui ascoltate i vostri podcast preferiti, che in genere potranno essere Google Podcast, Spotify, Anchor.fm e tutte le altre, potete avere un accesso più immediato in modo tale che quando registro episodi per magari commentare nuove informazioni, voi potete avere la possibilità di apprendere queste nozioni prima rispetto alla pubblicazione ordinaria su YouTube, che tra l'altro ormai è un podcast abbastanza longevo da parte mia, in quanto l'ho iniziato nel mese di giugno 2022 e ancora sta andando avanti. L'ho detto in realtà sin dall'inizio che avrei continuato finché io avrei poi preso una ipotetica decisione di chiuderlo e non in base ad ascolti e non ascolti, anche perché si parla tantissimo di determinati problemi nei riferimenti relativi al discorso, visualizzazione, eccetera, quando si tratta di tematiche così calde, perché se piattaforme come YouTube devono censurare anche il numero di persone che visualizzano e condividono, lo fa tranquillamente, quindi deciderò io. Questo l'ho detto perché ogni tanto lo ribadisco, visto che ci sono persone che praticano un po' questo astensionismo che fa in realtà più male a loro che a me, come l'ha dimostrato il fatto che proprio nel mese di marzo il libro che io ho scritto, La Sede Impedita, è stato bestseller su Amazon, bestseller al primo posto davanti a tutti i bestseller nella categoria cristianesimo, davanti a tutti i bestseller nella categoria studi sociali e culturali e bestseller nazionale al 24esimo posto, quindi è stato il 24esimo libro più letto in Italia a marzo. Quindi, ripeto, l'astensionismo, chi lo pratica? No, non lo so, io evidentemente non ne ho avuto effetto, forse ho avuto più un effetto positivo che altro. Come avete letto nel titolo, oggi trattiamo un argomento sicuramente già trattato, però lo trattiamo in maniera diversa, visto che a quanto pare certe persone non hanno compreso a fondo un aspetto che invece è fondamentale. Tra queste persone io però non mi sentirei di dover inserire ascoltatori o lettori miei, piuttosto altre persone, altri personaggi che, non lo so, si pongono come se l'informazione dipendesse soltanto da loro, ma non soltanto l'informazione in senso giornalistico, l'informazione nel senso anche le riflessioni di tipo appunto sociale, culturale. Tra l'altro, questi due termini mi richiamano molto alla mente una delle categorie in cui Amazon ha inserito il libro La Sede Impedita, che è appunto la categoria studi sociali e culturali, categoria nella quale il mio libro è stato bestseller al primo posto davanti a tutti gli altri bestseller. Tra l'altro, proprio in questa categoria che il libro ha avuto una scalata che è quella che mi è personalmente piaciuta di più, in quanto al secondo o terzo posto, una roba del genere, c'era un coso che riguardava la comunità LGBTQ+, eccetera, se non hanno aggiunto altre lettere, e il libro ha fatto una bella scalata superando appunto anche quel libro, quindi questo è un po' come la rivincita del logos e della ratio che se inizialmente sembrava essere schiacciato da questa nuova moda, poi alla fine non è stato così, anche a livello di classifica che voglio vedere, in senso non io sono stato più bravo del tizio che ha scritto quel libro, perché il libro non l'ho letto, quindi non posso proprio nemmeno dirlo, quindi non è una cosa personale, ma è una cosa che voglio vedere come un aspetto simbolico, una rinascita in qualche modo, che pensavano di averci lasciato indietro a noi amanti, diciamo, della ragione, anche della cultura, e invece ci siamo ripresi. L'aspetto canonistico che ho citato nel titolo di questo episodio, evidentemente certi signori non l'hanno capito, quindi noi ne riparliamo. Diceva una volta un formatore, un coach, un teacher, cosa ci diceva? Sì, è vero, io vi sto ripetendo per più volte quella cosa, ma vuoi vedere che se io la ripeto quella specifica cosa tante di quelle volte, tanto da farvi notare a voi che ne sto parlando ripetutamente, probabilmente perché quella cosa è più importante di tante altre, o perché forse quella cosa che viene ripetuta tante volte è la base, da quella cosa dipendono tutte le, in maniera proprio conseguenziale tutte le altre trattazioni che andiamo a fare. Quindi sì, la ripeto perché è importante, e visto che è stato dimostrato praticamente dai fatti che determinate persone non hanno colto l'aspetto che andava proprio invece evidenziato, benissimo, ne parliamo. Allora, tra l'altro questo episodio è molto particolare perché si ricollega anche al precedente in cui io dimostravo che il munus non è una cosa strana, mai sentita, che hanno praticamente persone evidentemente che non si sono mai approcciate alla materia, hanno portato una nebbia sull'argomento in modo tale che per i non addetti ai lavori sembrasse una cosa oscura, no, non vado nemmeno a studiare e a leggere qualcosa, non sia mai perché è una cosa troppo difficile. E così quell'unico personaggio che è stato lo stesso che ha distribuito tutta quella nebbia, quelle tenebre, quella coltre, diciamo, di ignoranza sull'ambito, è l'unico che la può spiegare in modo tale che vi è una monopolizzazione dell'informazione. Benissimo, noi la combattiamo senza nessun problema. Che cosa è successo effettivamente? Questo è un problema che era anche facilmente prevedibile, che è scaturito nel momento in cui Benedetto XVI ci ha lasciati, è scaturito nel momento in cui di questa tematica non se ne è parlato correttamente. E quindi, come si dice, i nodi sono venuti al pettine e noi cerchiamo di sbrogliare. Perché ignorate, cari dispensatori di informazioni immacolate, l'aspetto canonistico? Forse perché non avete capito che lo Stato del Vaticano è un Stato vero e proprio? Non è solo una chiesetta. Le dimensioni non contano. Quindi, c'è un motivo per cui è conveniente per voi far finta che non ci sia l'aspetto canonistico e vi mettete a parlare, tra l'altro, di materie che a voi non competono. A me fa piacere che ci siano teologi che, non aff che affrontano l'argomento dal loro punto di vista. Perché se loro evidentemente sono dei teologi, devono affrontarlo da quel punto di vista, devono anche dare l'informazione che è corretta per loro. Ma oltre all'aspetto teologico, di che cosa stiamo parlando? Molti hanno parlato soltanto di chiacchiere, molti hanno chiacchierato, non hanno parlato nulla in nessun modo dell'aspetto canonistico, rubano il tempo alle persone praticamente perché si mettono a parlare del nulla. Perché non si parla invece anche delle dichiarazioni dei giornalisti dopo la cosiddetta elezione di Bergoglio come antipapa della Chiesa Cattolica? Come mai non se ne parla? Perché abbiamo i riscontri che hanno fornito i giornalisti che si sono incontrati con Bergoglio la prima volta in cui vestiva come un papa, tra l'altro vestiva come un papa, non vestiva da papa, come un papa, anch'io mi posso vestire da papa, e lui è quello che fa ormai dal 2013, quindi sono più di 10 anni, attenzione, è proprio qui si dorme, che è una bellezza. Benissimo, questi giornalisti adesso, ad esempio, ci dicono che cosa? Ci dicono che aveva un atteggiamento diverso dai suoi predecessori. Era l'amichetto di turno che aveva vinto la medaglia e quindi ti doveva far vedere: guarda quanto so bello, guarda quanto so bravo. E questo già doveva far riflettere delle persone, magari proprio i giornalisti che si trovavano vicino a lui in quel momento. E questo li cancella proprio in maniera automatica dall'albo del giornalismo, perché non hanno fatto i giornalisti, hanno fatto un altro lavoro, spacciandosi per ciò che non erano. In tutta questa discussione, come si inserisce il discorso canonistico? Il discorso canonistico si inserisce benissimo perché dovevano essere i canonisti a parlare, gli studiosi della materia, gli esperti della materia, quelli che hanno le competenze per poter parlare anche molto facilmente di questo argomento. Perché è inutile che venite poi a fare discorsi: io sono un povero giornalista, che cosa volete che vi dica? E di qua e di là. L'aspetto canonistico è importante perché se non ci si rende conto che uno Stato ha delle sue leggi, ha un suo modo di agire, ha le sue prassi, e ci comportiamo come se stessimo parlando della Chiesa sotto casa, non andremo mai da nessuna parte, non si concluderà niente, i problemi se ci sono non verranno risolti. E quindi ancora una volta, come ho fatto in qualche episodio passato, io ricordo l'importanza dell'aspetto canonistico. Io ricordo che ci sono delle leggi. Ricordo che c'è il codice di diritto canonico. Ricordo che oltre a parlare degli errori che furono inseriti nella Declaratio, bisogna parlare anche di altro. Bisogna parlare quindi di un aspetto formale, bisogna parlare di un aspetto sostanziale. Qual è un aspetto canonistico che i non addetti ai lavori potranno chiedersi? Sì, stai nominando tante volte l'aspetto canonistico, ma qual è? Ma l'aspetto canonistico lo si vede appunto nella sua complessità. Una fetta dell'aspetto canonistico quale può essere? Ma semplicemente non si può rinunciare ad essere papa con una dichiarazione, bisogna fare, ma indovinate un po', vediamo quanto la dissonanza cognitiva che vi hanno inserito in testa funziona. Ma vuoi vedere che forse per rinunciare non bisogna fare una dichiarazione così basata sul nulla, ma bisogna fare una rinuncia? Ma guarda un po' che strano il mondo, per rinunciare bisogna fare una rinuncia. Perché non è che se la chiamiamo in latino cambia qualcosa e diventa tutto più scuro, perché diventa declaratio renunziatio. Mi sembra che per assonanza con la nostra lingua non ci sia difficoltà nel comprendere. Mi sembra abbastanza facile. Guarda un po' che cose strane. Per rinunciare bisogna fare una renunziatio. Ah, ma davvero? Ma davvero? L'aspetto canonistico quindi riguarda la comprensione di tutte quelle fette che compongono il puzzle totale che evidentemente alcuni signori preferiscono non prendere in considerazione. E che noi invece abbiamo preso in considerazione, l'abbiamo preso in considerazione nel libro, l'abbiamo citata tante volte in tutti questi podcast. Tra l'altro c'è stata la bellissima intervista che io ho fatto sul canale prossemica.tv nella rubrica La Pecora Nera, in cui due bravissimi conduttori Luca e Marco, tra l'altro, mi hanno fatto domande bellissime, molto appropriate al tema che stavamo trattando. La puntata l'hanno intitolata Una poltrona per due, un titolo che nella sua ironia però sottende anche un legame abbastanza sottile ma veritiero con la situazione presa in esame. Quindi l'aspetto canonistico, per fortuna, ci sono persone che l'hanno preso in considerazione, però bisogna far sì che queste persone diventino un numero nel tempo sempre più grande, non deve diventare una minoranza. Quindi come si risolve questo? Si risolve chiedendo, visto che ci sono questi signori che monopolizzano l'informazione, ditegli: Vabbè, voi volete escludere tutti gli altri, ma almeno parlate delle cose importanti. Quindi andate da questi signori, da questo bellissimo giornalista e ditegli: caro mio, tu hai monopolizzato l'informazione. Benissimo, benissimo. Però ci parli dell'aspetto canonistico, dati alla mano. Ci parli di quello che scrivono i canonisti, anziché sempre delle stesse cose. Perché ci sono discorsi che vanno evidenziati in una maniera anche corretta. E qui non, nessuno lo sta facendo. Perché sì, ok, sei un bravo giornalista, però bello mio, se tu ti fai la lamentina ogni volta, il vittimismo, nessuno mi ascolta, nessuno di qua, nessuno di là, che poi comunque non è vero perché il libro che ha scritto ha avuto ottimi risultati a livello di vendite, quindi com'è che nessuno ti ascolta? E poi quest'estate il tuo libro era il secondo più letto in Italia, praticamente. Com'è possibile? Ha detto 17.000 copie vendute. Ah, e nessuno lo ascolta. Beh, fantastico. No, la gente ti ascolta. Anzi, ci sono stati pure signori che ti avrebbero voluto aiutare, e poi va nelle trasmissioni a dire il signorino a fare anche le battutine. No, soli contro tutti, perché fanno trasparire questa logica qui, che gli unici che vogliono fare qualcosa, mentre tutti gli altri sono dei poveri cretini che evidentemente stanno soltanto ad ascoltarli. Mi immagino quello che potrebbe succedere a me se iniziassi a insultare, a prendere tutte le persone che stanno, in questo momento mi stanno ascoltando, e dirgli: sei un cretino, sei un cretino, sei un cretino. Non lo so. Gli altri lo dicono. E alla massa piace. Evidentemente alla massa piace essere presi in giro. Ce ne facciamo una ragione, però magari fare una riflessione su questo aspetto è anche interessante. C'è altro da dire? Ma certamente, perché questi signori che fanno anche le battutine sugli antipapologi, li hanno chiamati così, che sono impegnati. Ma di cosa state parlando? Di cosa state parlando? Che il caro giornalista mi ha bloccato su Twitter. Mi ha bloccato su Twitter. Di cosa state parlando? E dite che nessuno vi aiuta. Mando, come dire, l'email per parlare di problemi che, se fosse una persona intellettualmente onesta, riguarderebbero anche lui. E mi dice: no, non mi interessano le querelle dei lettori. Allora, che cosa ti interessa? Soltanto vendere le copie del tuo libro? Ti interessa soltanto quello. E dillo, che c'è di male? Anche perché se ti interessa vendere le copie del tuo libro, significa anche che ti interessa che l'argomento che tu tratti nel libro venga diffuso. Quindi non è una cosa così cattiva. Perché non lo dici? Dillo. Non c'è da aver paura. Sei un uomo grande. Quindi che paura c'è di doversi nascondere? Per rispetto, rispetto, ma rispetto di cosa? Non ti fai vedere lo schermo nero. Ma rispetto dov'è? Il rispetto dell'aspetto canonistico l'avete trattato? Anziché parlare del munus come una cosa campata in aria, perché non fate come ho fatto io nell'episodio precedente, o quello precedente ancora? La dimostrazione che il munus non è uno sconosciuto in più. Perché io l'ho spiegato, l'ho detto. A livello civilistico, la potestà, che implica una relazione di autorità, e quindi già autorità, munus, petrinus, ci può essere un collegamento, è una situazione soggettiva attiva che attribuisce al soggetto che ne è titolare i poteri per realizzare interessi che non fanno capo direttamente a lui. Quindi questa è una potestà. E la natura di questa potestà comporta che chi ne è titolare è vincolato alla tutela degli interessi per cui la stessa potestà gli è attribuita. E cosa ci dicono le fonti civiliste? Ci dicono: si parla perciò di potestà, dovere o munus. Munus. E E voi ci dite, no, il mondo non esiste. Studiatevi allora bene, visto che siete gli unici a voler parlare di questo argomento, studiatevi bene l'aspetto canonistico e parlatene, parlatene.